Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Quanto è grande e pieno di amore il cuore di Gesù Cristo per noi. Quanta cura ha Gesù Cristo per noi. Voglio fermarci a pensare a questo. Stiamo studiando l'Evangelo di Giovanni, dove stiamo conoscendo di più il nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Siamo nel capitolo 14 di Giovanni e stiamo seguendo gli ultimi insegnamenti che Gesù ha fatto ai suoi discepoli prima di andare alla croce e poi tornare in cielo. Nonostante che Gesù aveva davanti a sé una morte umanamente terribile in tutti i sensi, ma molto peggio aveva davanti a sé di subire l'ira di Dio. Nonostante quello, l'ira di Dio contro il peccato che Gesù non aveva commesso, ma noi sì. Nonostante quello, Gesù pensa ai discepoli e a noi, perché intendeva per quello che ha detto di essere messo qui per noi, per prepararci per le prove della vita. Questo è il cuore di Gesù. Allora, nell'ultimo sermone, i primi 6 versetti di Giovanni 14, Gesù ci ha insegnato che stava per tornare, ma è tornato in cielo per preparare un posto per noi. Noi siamo pellegrini. Questo mondo non è nostro. Siamo forestieri, stranieri. La nostra cittadinanza non è qui. È in cielo. Quanto è importante ricordare, qui non è casa nostra. Siamo di passaggio. E Gesù sta preparando il nostro posto con sé e verrà a prenderci. E questa prospettiva vera cambia come vediamo le prove. E Gesù ci comanda in quel brano, il vostro cuore in questo cammino qui in attesa non sia turbato. Credete in Dio, credete anche in me, perché Dio ha ogni potestà in cielo e in terra. E Dio non permette che siamo tentati, provati oltre le nostre forze. E Dio, visto che lo Spirito Santo sa cosa pregare per noi, quando noi non sappiamo pregare, ed Egli prega per noi, allora tutte le cose cooperano al nostro bene, affinché Dio completa la sua opera e siamo conformati all'immagine del nostro Signore Gesù Cristo. E Gesù in quel brano, in Giovanni 14, dichiara: io, Gesù Cristo, sono la via, la verità e la vita, e nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Quindi io rileggo quei versetti e poi riprendiamo per il resto del brano. Il vostro cuore non sia turbato, credete in Dio e credete anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molti dimori, se no ve lo avrei detto. Io vado a prepararvi un posto. E quando sarò andato e vi avrò preparato il posto, ritornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io, siate anche voi. Voi sapete dove io vado e conoscete anche la via. Tommaso gli disse, Signore, noi non sappiamo dove vai. Come dunque possiamo conoscere la via? Gesù gli disse, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Questa è la base solida per avere pace in questa vita. E andando avanti, Gesù ci dichiara ancora in modo più chiaro che è Dio. Il nostro Signore e Salvatore è Dio ed è uno con il Padre. Allora, in Giovanni 10, noi siamo in 14, in Giovanni 10, vi leggo io 28 a 30, Gesù parla, parlando con i farisei o giudei, ma voi non credete perché non siete delle mie pecore, come io vi ho detto. Le mie pecore ascoltano la mia voce. Io le conosco ed esse mi seguono. Ed io do loro la vita eterna e non perderanno mai. E nessuno le rapperà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti. E nessuno le può rapire dalla mano del Padre mio. Io e il Padre siamo uno. Gesù, in quello che ho appena letto, dichiara che Egli dà la vita eterna, ma dare la vita e la vita eterna è un attributo che solo Dio può fare, solo Dio. Ma Gesù dichiara, io do la vita eterna. E poi Gesù dichiara, nessuno può rapire le sue pecore dalla sua mano. E poi dice, nessuno può rapire le sue pecore dalla mano del Padre. Ma in quale mano stanno? Gesù dichiara, io e il Padre siamo uno. Più volte Gesù in questo Evangelo si dichiara di essere Dio in tanti modi diversi. Allora, tenendo tutto questo base, riprendiamo capitolo 14 e leggo da 7 ad 11. Se mi aveste conosciuto, avreste conosciuto anche il Padre mio, e fin da ora lo conoscete e le avete visto. Filippo gli disse, Signore, mostrici il Padre e ci basta. Gesù gli disse, da tanto tempo io sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai dici, mostrici il Padre? Non credi che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso. Il Padre che dimora in me è colui che fa le opere. Credetemi che io sono nel Padre e che il Padre è in me. Se no, credetemi a motivo delle opere stesse. Wow! Questo è importante. Versetto 7, Gesù dichiara in modo categorico che i discepoli avevano conosciuto e visto il Padre. Questo perché avevano conosciuto e visto Gesù. Gesù sta dicendo, dichiara che conoscere Lui è conoscere il Padre, mostrando di essere uno con il Padre. E quindi, visto che avevano conosciuto Gesù, Gesù dichiara che avete conosciuto il Padre. Finora, Gesù in questo Evangelo si è dimostrato di essere Dio in tanti modi diversi. Qui sta dichiarando in un modo molto chiaro che conoscere Lui è conoscere il Padre. Vedere Lui è vedere il Padre. Gesù, il Figlio e il Padre sono uno. Filippo non comprende. Non comprende quello che Gesù dice. E ciò, così lì in 8, Filippo gli disse, Signori, mostrici il Padre e ci basta. Filippo credeva che non avevano ancora conosciuto Dio pienamente. Volevo una manifestazione di Dio. Chi ha chiesto una manifestazione di Dio nell'Antico Testamento? Chi voleva vedere la faccia di Dio. Mosè. E Dio ha detto: nessun uomo può vedermi e vivere. E così ha coperto Mosè e è passato davanti e ha visto da dietro. Ma Gesù Cristo ci fa vedere Dio il Padre pienamente, in modo che possiamo vederlo. Filippo non stava capendo che avevano conosciuto e visto il Padre in Gesù Cristo. Cioè, aveva capito con gli altri che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio, ma non comprendevano pienamente cosa vuol dire. Come spesso noi non comprendiamo pienamente le verità. Gesù risponde a Filippo, lì nel 9, Gesù gli disse: da tanto tempo io sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai dici: mostrici il Padre? Filippo e gli altri discepoli erano stati con Gesù da circa 3 anni, vivendo con lui giorno per giorno. Gesù si era rivelato a loro, avevano capito tramite l'opera di Dio che Gesù è il Cristo, figlio di Dio, ma come noi, erano lenti a comprendere. I fatti sapevano, ma mancavano la fede. I discepoli vengono riprovati da Gesù, i due sulla via di Emmaus, ricordate? Tardi, lenti a capire, ma Gesù, ancora non vedete? Gesù parla con loro delle sue parole e delle sue opere. Leggo di nuovo versetto 10. Non credi che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Le parole che io vi dico, non le dico da me stesso. Il Padre che dimora in me è colui che fa le opere. Avevano visto i suoi miracoli, miracoli che solo Dio può fare. Avevano ascoltato il suo insegnamento, che era un insegnamento divino, non come gli uomini. Le folle, non i discepoli, ma le folle avevano capito che l'insegnamento di Gesù non era da un uomo. Vi leggo Marco 1:27, Luca 4:32 e 36. E queste sono le persone. Marco 1:27. E tutti furono sbalorditi, tanto che si domandavano fra loro dicendo: chi è mai questo? Quale nuova dottrina è mai questa? Egli comanda con autorità persino agli spiriti immondi ed essi li ubbidiscono. Poi Luca 4:32. Ed essi stupivano del suo insegnamento perché la sua parola era con autorità. 4:36 di Luca. Allora tutti furono presi da stupore e si dicevano l'uno all'altro: che parola è mai questa? Egli comanda con autorità e potenza agli spiriti immondi e questi escono. Le parole di Gesù erano divine. Egli parlava con un'autorità, una potenza che nessun uomo aveva mai avuto. E i discepoli avevano seguito il suo insegnamento da vicino, da 3 anni. Dovevano dire: sì, certo, egli è Dio. Sappiamo tramite le sue parole. Ma poi c'erano le opere. Versetto 11 Gesù dice: credetemi che io sono nel Padre e che il Padre è in me. Se no, credetemi a motivo delle opere stesse. Dovete credere perché lo dico. E sapete che la mia parola è autorevole. Ma se no, credete a causa delle opere stesse. Allora, Gesù si riferisce della profezia molto conosciuta dai giudei in Isaia 35, che voglio leggere. È una profezia che l'Eterno, Dio, Yahweh, l'Eterno, io sono, verrebbe in terra e compierebbe dei miracoli come segni che è Lui. E questa profezia dichiara che l'Eterno verrà in terra. E leggo Isaia 35:1. Il deserto e la terra arida si rallegreranno, la solitudine gioierà e fiorirà come la rosa. Fiorirà abbondantemente e gioierà con giubilo e gridi di allegrezza. Le sarà data la gloria del Libano, la magnificenza del Carmo e di Sharon. Essi vedranno la gloria dell'Eterno, la magnificenza del nostro Dio. Fortificate le mani impiacchite, rendete ferme le ginocchia vacillanti. Dite a quelli che hanno il cuore smarrito, siate forti, non temete. Ecco, il vostro Dio verrà con la vendetta e la retribuzione di Dio. Verrà Egli stesso a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e saranno sturate le orecchie dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto griderà di gioia, perché scorgeranno acque nel deserto e torrenti nella solitudine. Una profezia che verrebbe Dio stesso. E Gesù ha adempiuto questi miracoli, nessun altro uomo, Gesù sì, mostrandosi di essere Dio, l'Eterno. Quando Giovanni Battista era in prigione e sentendo di Gesù ha detto, ma è lui? Questo è chi adempia quella profezia? E dalla prigione manda alcuni dei suoi discepoli a Gesù per chiedergli, tu sei colui che deve venire o dobbiamo aspettare ancora? E Gesù non ha risposto con le parole. Piuttosto le ha portato con sé. In quell'ora ha compiuto tanti miracoli. Leggo Luca 7:18. Ora Giovanni venne informato dai suoi discepoli di tutte queste cose. E Giovanni, chiamati a sé due dei sei discepoli, li mandò da Gesù a dirgli, sei tu colui che ha da venire oppure dobbiamo aspettarne un altro? Quegli uomini dunque andarono da lui e gli dissero, Giovanni Battista ci ha mandati da te a dirti, sei tu colui che deve venire oppure dobbiamo aspettarne un altro? In quella stessa ora Gesù ne guarì molti da infermità, da calamità e da spiriti maligni e a molti ciechi donò la vista. E Gesù rispondendo disse loro, andate e riferite a Giovanni ciò che avete visto e udito. I ciechi recuperano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono mondati, i sordi odono, i morti risuscitano e l'Evangelo è annunziato ai poveri. E beato è colui che non si scandalizza di me. Anziché dare una risposta di parole, ha detto venite. In quella stessa ora ha compiuto tantissimi miracoli. E Dio può fare miracoli a volontà. In quell'ora è andato a fare tanti miracoli, proprio in un'ora. In quell'ora, venite, li ha portato fuori. Miracolo, 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 miracolo. Adesso tornate a Giovanni. Riferite a lui quello che avete visto. Questi miracoli. Beato chi non è scandalizzato di me. Così Giovanni saprà, sì, quella profezia è adempiuta. Allora, se Giovanni Battista in prigione aveva abbastanza evidenza sentendo di questi miracoli, che non ha visto lui, ma sentendo, sì, due testimoni, Filippo e gli altri apostoli che avevano visto Gesù compiere i miracoli per 3 anni, non avevano, in base alle opere, ampio motivo di credere che Gesù è Dio, che il Padre è in Lui e Lui è nel Padre e che il Padre e Lui sono uno? Se non credete alle mie parole, credete per le opere stesse che avete visto. Eh sì, anche noi possiamo credere, perché noi abbiamo la testimonianza. Allora, due punti importanti qui. Prima, non dobbiamo cadere nel grave errore di cercare di inquadrare tutto con la nostra logica. Noi siamo uomini, siamo creature. Chiaramente non è possibile per una persona creata di essere in un'altra persona. Questo non conta di un bimbo dentro il grembo, quello è un altro discorso. Non è possibile. Non è possibile conoscere una persona a fondo e perciò conoscere un'altra persona. Siamo diversi. Se tu conosci un marito a fondo, vuol dire automaticamente che conosce la moglie a fondo? No. Se conosce un figlio, conosci a fondo i suoi genitori? No. Non esiste. Quindi noi non siamo come Dio, siamo creature, Dio è il creatore. E tante persone hanno difficoltà perché vogliono schiacciare Dio dentro la logica umana. Ma come può il padre e il figlio essere uno? Perché stanno cercando in termini umani. Ma Dio non è una creatura, Dio è il creatore. Noi siamo finiti, Dio è infinito. Noi siamo limitati nel tempo, Dio è eterno. Dio esiste in sé. Noi riceviamo la vita da Dio. Quindi, evitiamo il grave errore di cercare di inquadrare questa verità con la nostra logica. Piuttosto, crediamo quello che Gesù dichiara chiaramente e possiamo avere grande gioia in quello. Quello che Gesù dichiara è la verità, anche se la mia logica limitata com'è non riesce ad arrivare. Come può essere? Non lo so, ma è così. L'altro punto importantissimo è che possiamo gioire che il nostro Signore e Salvatore, Gesù Cristo, è Dio. Non siamo salvati per mezzo di un uomo con i suoi limiti. Noi siamo salvati per mezzo di Gesù Cristo. In Matteo 28, quanto potestà, potere ha Gesù? Ogni potestà in cielo e in terra. Le tue cadute, i tuoi peccati sono troppo difficili per Gesù. Le tue cadute sono troppo difficili per Gesù. Troppo difficile. Si potrebbe dire che Dio non conosce quella parola. Cos'è vuol dire troppo difficile? Nulla è difficile per Dio. Ciò che è impossibile per gli uomini è possibile per Dio. Quindi, gioiamo che il nostro Signore è diventato uomo, ma è Dio. E conosciamo il Padre pienamente in Lui. Allora, andando avanti in questo brano, nei versetti 12 e 14, Gesù descrive quello che faranno coloro che credono in Lui, che per grazia comprende noi. Teniamo in mente che dal contesto, credere in Gesù vuol dire, attenzione, dal contesto, credere in Gesù vuol dire credere che Gesù è veramente Dio. Vuol dire credere che Gesù è andato al Padre per prepararci un posto. Vuol dire credere che tornerà per prenderci con sé. Credere in Gesù vuol dire credere tutto quello che Gesù dichiara. Quindi quando leggiamo credere in Gesù, chi crede in me, non è solo intellettualmente, vuol dire confidare. Ricordate Giovanni 14:1, il vostro cuore non sia turbato, credete in Dio, credete anche in me, e abbiamo visto, confidate, confidate. Quindi, chi crede in me vuol dire quello. Con quello leggo 12 o 14. In verità vi dico, chi crede in me farà anche egli le opere che io faccio, anzi ne farà di più grandi di queste, perché io vado al Padre mio. E qualunque cosa chiederete nel mio nome, io la farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se chiedete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Questa è una verità meravigliosa, ma è importante comprenderla correttamente. Questo brano è stato compreso in modo errato da tante persone che non considerano tutto il resto del contesto del Nuovo Testamento. Prima di tutto, le opere riguardano quello che uno fa per la gloria di Dio. Questo è importante. Opere. Dio, in Gesù, ha compiuto grandi miracoli. Pensate, abbiamo appena letto. Ha guarito, ha risuscitato, ha dato viso ai ciechi, ha dato udito ai sordi, ha dato voce ai muti, ha fatto camminare paralizzati, ha moltiplicato i pani e i pesci, ha camminato sull'acqua. Nessun uomo ha fatto tutte queste opere. Quindi, quando Gesù dichiara che chi crede in Lui farà opere più grandi delle opere di Lui, no, chiaramente non sto parlando di quel tipo di opere. Perché nessun uomo in tutta la storia ha fatto miracoli più grandi di quelli. Neanche vicini a quelli. Quindi, quando dice opere più grandi di questi, non sta parlando di quel tipo di miracolo, perché non è mai verificato, ma, attenzione, le opere che Gesù ha fatto, quelle opere, erano miracoli che dimostravano che Gesù è Cristo, il Cristo. Quando Gesù guariva, la persona viveva fisicamente poi per sempre o dopo è morto? Quando Gesù moltiplicava il pane e i pesci, quel cibo vuol dire che non dovevano mai più mangiare nella vita o durava quel giorno? Quando Gesù ha dato la vista ad un cieco, quel cieco continuava sempre a vedere o con la morte non vedeva più fisicamente? Cioè il punto, quando Gesù è risuscitato, Lazzaro, il figlio della donna di Nain, la vedova, e la figlia di Jairo, vuol dire che non sono mai più morti fisicamente? No, certo, sono morti. Le opere di Gesù erano limitate di dove era Gesù. Sì, qualche volta ha guarito a distanza, però erano limitate a dove era Gesù. Ed erano opere, per la gran parte, temporanee, per mostrare che Egli è il Cristo. In contrasto, le opere che i veri credenti compiono oggi durano per l'eternità. Dopo che Gesù ha predicato tanto, quante persone fedeli avevano a Gerusalemme il giorno del Pentecoste? 50.000? Quante persone aveva nella stanza di sopra? 120, non sono tanti. In 1 Corinzi 15 Paolo menziona che Gesù è apparso a più di 500 discepoli. 500, un bel numero, però quante persone ha salvato Dio tramite gli apostoli, chi crede in Lui, solo il giorno di Pentecoste? 3.000. Non vediamo mai un numero così grande quando Gesù era sulla terra. In quante città ha predicato Gesù, in quanti posti, in quanti paesi, in confronto con l'Apostolo Paolo? Paolo, molto di più. Perché Gesù, finché era sulla terra, operava dove era Lui, fisicamente. Adesso che è in cielo, perché io vado al Padre, opera tramite i Suoi credenti in tutto il mondo contemporaneamente. Gesù ha fatto opere per 3 anni. Sto parlando adesso da circa 2000 anni. Da credente contemporaneamente in tutto il mondo. Certo sono più grandi le opere. E le opere che Dio compia sono salvezza che dura l'eternità. Edificare credenti deboli che diventano forti per l'eternità. Danno lode a Dio per le opere compiute dai credenti e quelle lodi dureranno per l'eternità. Quindi Gesù è tornato in cielo perché io vado al Padre. Allora manderò lo Spirito Santo, Gesù opera tramite Lui in chi crede in Lui. Questo è importantissimo. E Gesù infatti dice, ne farà più grandi di queste perché io vado al Padre mio. È proprio il fatto che Gesù ha lasciato la terra e i limiti che aveva preso su di sé mentre era in terra per andare in cielo, avere ogni potestà, cielo e terra, e operare contemporaneamente ovunque. E poi le opere, come dico, durano per l'eternità. La salvezza non è risuscitare un Lazzaro che dopo vari anni muore fisicamente di nuovo. No, è dare vita che dura per l'eternità. Allora, nei versetti 13 e 14, Gesù spiega il motivo per cui noi che crediamo faremo queste grandi opere che durano per l'eternità. E perché sarà Cristo a fare queste opere tramite noi quando preghiamo nel suo nome. Rileggo 13 e 14. E qualunque cosa chiederete nel mio nome, io la farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se chiedete qualche cosa nel mio nome, io la farò. È importantissimo capire questo. Due volte Gesù dice, se chiedete nel mio nome. Cosa vuol dire pregare nel nome di Gesù? Mega importante capire questo. Se qualcosa è nel nome di Gesù, vuol dire che è secondo la sua volontà. Se qualcosa non è secondo la volontà di Dio, non possiamo pregare quella cosa nel nome di Gesù Cristo. Allora, vi do un esempio estremo. Può una persona voler peccare, voglio fare una rapina in banca e posso pregare, dammi successo in questa rapina nel nome di Gesù? Posso pregare per successo in un peccato? No, certamente no. No, assolutamente no, perché non è la volontà di Dio, ma uguale per qualunque cosa che non è la volontà di Dio. Nel nome di Gesù vuol dire secondo la sua volontà. Io non posso chiedere nel nome di Gesù se non è secondo la sua volontà. Prima Giovanni, l'epistola, prima Giovanni 5, 14, 15, vi leggo. Questa è la fiducia che abbiamo davanti a Lui. Se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà, Egli ci esaudisce. E se sappiamo che Egli ci esaudisce in qualunque cosa gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che gli abbiamo chiesto. È un parallelo a quello che abbiamo appena letto nell'Evangelo, solo qui anziché dire nel nome di Gesù dice secondo la sua volontà, la stessa dichiarazione. Uno dice nel nome di Gesù e l'altro dice se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà, allora Dio ci esaudisce. Quindi dobbiamo chiedere secondo la sua volontà. Quindi questo vuol dire che non possiamo chiedere qualunque cosa che vogliamo noi. Deve essere secondo la volontà di Dio. Grazie a Dio per questo. Grazie a Dio che non ci dà quello che non è secondo la sua volontà. Se Dio dovesse darci tutto quello che vorremmo noi, anche se fosse contro la sua volontà, sarebbe un disastro. Grazie a Dio che Dio non risponde alle nostre preghiere quando non sono secondo la sua perfetta volontà. Quindi chiedere nel nome di Gesù vuol dire secondo la sua volontà. E poi vuol dire anche chiedere per mezzo del merito di Gesù. Se un ragazzo va al re di una nazione, uno sconosciuto, e gli chiede qualcosa, uno sconosciuto, il re risponderà no. Ma se il ragazzo è amico di cuore del figlio del re, e il figlio prende quell'incarico, e quel ragazzo chiede al re nel nome del figlio amato dal padre, il re, il padre, ascolterà la richiesta perché viene fatto per il merito del figlio. Questo è molto importante capire. E poi chiedere nel nome di Gesù Cristo vuol dire chiedere per mezzo della sua potenza. Gesù ha ogni potere, potestà in cielo e in terra. Quindi può rispondere a una richiesta. Allora, cosa vuol dire in pratica questo? Quando preghiamo, consideriamo quello che stiamo pregando. È secondo la volontà di Dio? Lo so che è secondo la volontà di Dio? Per esempio, sappiamo che Dio vuole che abbiamo fede. Quindi se io chiedo, Dio fortifica la mia fede, posso dire con certezza nel nome di Gesù? Certo, certo. Gesù ci comanda. Il vostro cuore non sia turbato, credete in Dio, credete anche in me. Quindi, se la mia fede è debole, certo, nel nome di Gesù, oh Signore, Tu sai che sono in questo momento debole, fortifica la mia fede, che posso tenere gli occhi su di Te. Questo posso chiederti nel nome di Gesù Cristo, mio Signore. Questo è un esempio. Posso chiedere di aiutarmi a resistere alle tentazioni? A camminare in santità? È la volontà di Dio? Certo, la Bibbia ci insegna quello. Ma io so qual è la volontà di Dio in ogni prova pratica. Per esempio, se ho bisogno di un lavoro, ho bisogno di un lavoro per avere i soldi, ho bisogno di soldi per vivere, per mangiare, e mi viene data la possibilità di fare un colloquio di lavoro, posso pregare nel nome di Gesù, dammi quel lavoro, so che quel lavoro è come Dio vuole provvedere per me. No, io non so quello. Forse vuole far sì che io non trovo lavoro e altri credenti mi aiutano, perché vuole mostrare al mondo l'amore che abbiamo gli uni per gli altri. O forse ha un altro lavoro per me, vuole fortificare la mia fede, non aprendomi quella porta. E mi passa che i soldi finiscono, e no, come Signore, come faccio? E Lui provvede in altri mezzi. Quindi non posso pregare per quel lavoro, nel nome di Gesù, perché non so se quello è la volontà di Dio. Se una persona cara a me, o me stesso, una persona cara a me è ammalata, io non so il piano di Dio per quanti giorni ha stabilito per quella persona da vivere, a vivere sulla terra. Quindi non posso pregare nel nome di Gesù, oh Signore ti prego guarisce mia cara mamma, figlia, moglie, quello che sia, nel nome di Gesù, perché non so la volontà di Dio. Non posso pregare nel nome di Gesù perché non so qual è la volontà di Dio. Allora in un caso così dico, Signore, io non so la Tua volontà. Se la Tua volontà è di guarire, guarisce in modo che Ti glorifica. E se è di glorificarti dandoci pace, allora accetto quello, fa sì che muore e che avremo pace che solo Tu puoi dare. Questo posso pregare, perché io non so quello che Dio ha stabilito per quella persona. Io posso pregare per saggezza, ma non per un certo esito, per una decisione. Allora, la preghiera nel nome di Gesù non è una frase mistica, magica, che automaticamente fa sì che Dio ubbidisce come se stessimo noi a decidere. Non siamo noi a decidere la volontà di Dio. Non siamo noi a decidere quanti anni sono scritti nel libro di Dio per ogni persona. Gli anni stabiliti, i giorni. Non spetta a noi. Non spetta a noi di sapere quale lavoro Dio ha per noi. Ricordate che il fatto che Dio nega certe preghiere non è mancanza di cura, è la cura perfetta. Dio ci sta preparando per l'eternità. E Lui provvederà cibo, quel lavoro non è come ci preparerà per l'eternità. Io voglio quel lavoro, Dio mi nega quel lavoro, perché Lui vuole fortificare la mia fede. E poi c'è un altro punto. Per che cosa stiamo pregando? Quando Gesù fu chiesto in Matteo 6 e anche Luca, insegnaci a pregare, il Padre nostro, come le tante preghiere che vediamo nella Bibbia che rispecchiano il Padre nostro, è per un lavoro, è per salvare la vita di una persona a noi cara, o è che il nome di Dio sia santificato, che il suo regno vieni sempre di più, che la sua volontà sia fatta, che siamo protetti dalle tentazioni. Questo possiamo pregare. Possiamo pregare come in Filippesi 1, 9 e 11, in Colossesi 1, che possiamo conoscere Dio di più, più piacere a Dio in ogni cosa, ed essere più ripieni di frutti di giustizia. Questo possiamo pregare. Che ci sia aperta una porta, che possiamo parlare con franchezza. Dio ci dà il contenuto di quello che dovrebbe riempire le nostre preghiere. E pregando quelle cose possiamo per sicuro pregare nel nome di Gesù Cristo. E notate che dice affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Quando noi preghiamo quello che Dio ci insegna a pregare, e lo preghiamo nel nome di Gesù, sapendo che è per mezzo di Gesù che Dio risponderà, e Dio risponde, il Padre viene glorificato per mezzo del Figlio, e la tua vita ha senso, la tua vita vale, perché tu sei uno strumento di Dio per produrre i frutti che durano, e Dio viene glorificato tramite te. Questa è la vita ricca. Vuoi una vita ricca? Smetti di preoccuparti dei tuoi problemi, delle tue cadute, dei tuoi peccati, dei tuoi desideri carnali. E desidera di essere uno strumento per la gloria di Dio. Desidera di essere usato nella tua debolezza, ma nella potenza di Gesù Cristo, che qualcun altro possa vedere più di Dio. Dimenticati di te. Vive per Cristo. Così dice Giovanni Battista. Io devo diminuire e lui deve aumentare, innalzarsi, essere innalzato. Prega quello. Signore, glorificati in me. Non ti chiedo nulla per me. Glorificati in me, ti chiedo quello. Tuo cuore sarà soddisfatto e Dio risponderà, Cristo risponderà, Cristo risponderà e il Padre sarà glorificato per mezzo del Figlio che opera rispondendo alle tue preghiere. Allora oggi abbiamo visto ancora che Gesù è Dio, il nostro Signore è Dio. Colui che è venuto a salvarci è Dio. Egli, il Figlio e il Padre sono uno. Umanamente la mia piccola logica non riesce a afferrare questo, perché sono separati, è chiaro, ma sono uno. Io accetto quello che Gesù dichiara. Io lodo Dio che il nostro Signore e Salvatore è Dio. Il nostro sommo sacerdote è Dio. Il nostro mediatore è Dio, il nostro avvocato è Dio. E poi abbiamo visto, viviamo per compiere opere che portano frutto che dura nell'eternità, opere che portano altri alla salvezza, opere che fortificano la fede di altri. viviamo per portare frutto, fa sì che questo è il nostro desiderio. Non viviamo per avere meno problemi, non viviamo per essere riconosciuti dalle persone, non viviamo per avere una bella vita. Viviamo per portare il frutto che dura, che porta gloria al Padre per mezzo del Figlio, e ogni opera non convidiamo noi stessi. Chiediamo a Dio: Signore, mi presento a te oggi, nel nome di Gesù Cristo, opere che oggi posso portare gloria a te, nel modo di fare la mamma, curando le mie figlie che vedono Cristo, nel modo che un marito ama la moglie, nel modo che serviamo Dio, abbondando nel ringraziamento a nostro Dio. Quella è un'opera che porta gloria a Dio. Ringraziare dà gloria a Dio, è un'opera. Viviamo per portare frutto, viviamo per compiere opere nel nome di Gesù Cristo. Questa è la vita che vale. È in Cristo la vita, quella vita è nostra. Preghiamo. Padre, ti ringrazio per un Salvatore come Gesù Cristo, il nostro Signore, il nostro buon pastore. Noi siamo le sue pecore amate, preziose a Lui. Vogliamo seguirlo, vogliamo seguire Gesù, vogliamo vivere per la tua gloria, oh Padre. Quanto tempo abbiamo sprecato guardando giù a noi stessi. Vogliamo alzare gli occhi e vedere te, confidare in te. Vogliamo non avere un cuore turbato, piuttosto vogliamo un cuore tranquillo perché crediamo in te, crediamo in Gesù Cristo. Concedici a portare frutto, a compiere opere che durano, che portano gloria a te. Ti prego, chiediamo questo nel nome di Gesù Cristo, giorno per giorno. Dacci questa gioia di essere strumenti nelle tue mani per portare avanti la tua opera sulla terra, in attesa di Gesù Cristo che verrà per portarci con sé, affinché saremo con Lui per sempre. Ti prego questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.